entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team, insieme per la pace.
I pallonari vi ho offerto da...
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, 23:09 minuti di domenica 21 agosto 2022 per parlare di quanto accaduto nella seconda giornata del campionato di Serie A 2022-2023, giornata che si è chiusa, anche se in realtà mancano due partite con il pareggio tra Atalanta e Milan e anche quello tra Bologna e Verona. Di questo e di molto altro parleremo in questa puntata dei Pallonari insieme come sempre a Gianluca Rouge. Buonasera Gianluca.
Buonasera a tutti, da voi non più bello d'Italia. Buonasera
Presidente, se ci passa Gianluca ci fa la cortesia. Se ci passa Gianluca ci fa la cortesia, grazie mille, perché dobbiamo parlare.
Ma c'è qua al Museo del Toro a parlare dei grandi campioni.
Ma non è al Museo del Toro.
Non stiamo parlando di Lazzaro il Can.
No, assolutamente no, non stiamo parlando di quello. Se ci passa Gianluca ci fa una cortesia.
Tu offendi il grande Toro, tutti. Scusami? A dire, e a quattro.
Sì, il Toro è a 4 punti, cioè buono per il Torino, come inizio praticamente di campionato.
Forse 4 tiri in porta?
No, un po' di più magari di 4 tiri in porta. Adesso non penso fossero così pochi, francamente. Comunque, del Torino parleremo poi anche in questa puntata. Siamo in attesa di avere più che altro anche gli highlights delle partite di questa sera, dei gol delle partite delle 20:45 che avremo a disposizione alle ore 23:30. Nel frattempo ti chiedo subito un primo commentino generale, poi andremo ovviamente anche a vedere poi tutti i gol di questa giornata.
Sì, la macchina.
Abbiamo perso il collegamento con Gianluca, vediamo se riusciremo a recuperarlo tra qualche istante, perché in questo momento Gianluca purtroppo non è in collegamento con noi. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con lui al più presto. Vediamo se Gianluca mi sente, vediamo se riusciamo più che altro noi a sentire Gianluca Rouge, però mi sembra purtroppo che non riusciamo ad avere il collegamento in questo momento. Va bene, vediamo di recuperare il tutto ovviamente al più presto, quindi poi chiederemo anche ovviamente a Gianluca commento alla giornata calcistica, un commento generale prima di entrare un pochettino in dettaglio. Nel frattempo direi che possiamo andare a vedere la goal collection di questa giornata calcistica, una goal collection un po' corta a livello quantomeno di numero di partite, perché ci sono state giocate fino a questo momento 8 partite, ci sono stati ben 3 0-0 e 2 partite con gol sono arrivate in questa serata, quindi dobbiamo aspettare praticamente per mandare in onda le segnature di questo secondo turno, almeno per quanto riguarda le gare tra Atalanta e Milan e la gara tra Bologna e Verona. Quindi abbiamo 3 partite protagoniste della nostra goal collection. possession, ovvero la vittoria dell'Inter di ieri sera contro lo Spezia, la vittoria del Sassuolo per 1-0 contro il Lecce, la vittoria molto netta del Napoli contro il Monza 4-0 di oggi pomeriggio. Goal collection non sono tanti, sono 8 gol di questa, dei 12 che sono stati segnati in questa seconda giornata del campionato di Serie A.
Lukaku, sponda di testa, Lautaro! Affinità elettive a San Siro! Lukaku trova Lautaro! 1-0 Inter! Cerca la sponda, aveva visto Skriniar, se la va a riprendere lui. Parte Lukaku, mezza 4. Lukaku per Skriniar, tacco di ritorno. Poi palla per Çalhanoğlu! Infila lui, colpo del 2-0 al 52 accanto a Çalhanoğlu. Aveva sfiorato più volte, gol 2-0 l'Inter nel finale di primo tempo, lo trova in apertura di secondo con accanto a Çalhanoğlu. Gagliardini, lungo da Edin Dzeko, Dzeko controlla con il petto tutto solo, Dzeko prova a saltare Drongoski, non ce la fa, offre dentro l'area di rigore, a Correa se la sposta! Joaquín Correa, la coppia di attaccati che è entrata dalla panchina, segna 3-0, assist di Dzeko, firma di Correa.
Dzeko non si fa prendere dalla voglia di far gol, vede il compagno, l'altro non tira di sinistro per la voglia di accelerare il gol, ma se la sistema sul destro.
Va col mancino tagliato, la testa di Baschirotto, poi al volo! Mamma mia, Domenico Berardi!
La qualità vera di Berardi fa scendere la palla perfettamente per poi andare all'impatto. È il suo tiro quello, è un gol straordinario, ma soprattutto come si è coordinato.
Chapeau! Lozano, adesso attira su di sé d'Alessandro, fa perdere un uomo dentro al Monza. Di Lorenzo, Zielinski lascia passare, palla un po' a metà, Kvaratskhelia, occhio alla conclusione, Kvaratskhelia! È 1-0 per il Napoli.
Ma che gol, Ricky, non puoi lasciare spazio a questo giocatore. Gran gol a livello balistico, all'incrocio dei pali, para. Che gol.
Anghissa, arriva ancora il Napoli. Osimhen, un fulmine! Un fulmine! Victor Osimhen si toglie la maschera, fa 2-0 per il Napoli. Prima Kvara e poi Osimhen. Raddoppio per il Napoli. Butta la palla il Monza, occhio alla vodka. Kvaratskhelia, controllo, finta, va sul sinistro. Kvaratskhelia! Giocatore fantastico! Doppietta alla prima, al Maradona. Si batte il petto. 3-0 per il Napoli. Signore e signori, che giocatore che ha preso il Napoli, che giocatore che ha acquistato il nostro campionato. Angolo per il Napoli, secondo palo per un ass, sul primo di Lorenzo Rachmani, parte la battuta in mezzo, colpo di testa e palla dentro, eccolo qui il primo gol italiano anche di Kim che sfetta su tutti e fa poker per il Napoli.
Questi gol quindi di questa giornata calcistica, ripeto, non sono stati tantissimi gol segnati sui campi di Serie A, sono 12 in tutto e 4 sono arrivati nelle partite di questa sera e ve li faremo vedere, ne parleremo poi dalle ore 23:30 quando saranno disponibili sulla piattaforma della Lega Calcio, saranno regolarmente disponibili sul web, sul sito highlights.legaserieA.it. Non so se abbiamo ritrovato Gianluca Rouge che ha avuto un problema tecnico con lui in precedenza. Gianluca,
sono qua, stavo ricordando i gol.
Perfetto, vai.
A parte il Napoli c'è poco.
Infatti no, ti chiedevo un commento generale alla giornata prima che saltassi.
Dicevo, a parte il Monza che fa schifo, le altre lottano e ognuno ha una sua qualità, si può anche dire. C'è tanta differenza e Napoli ha un entusiasmo incredibile, la Roma l'ha perso con la notizia dell'infortunio di Wijnaldum che cambia un po' i piani marioneschi, cioè dallo scudetto sicura dovremo lottarcela, mentre Napoli l'ultima settimana alla fine gli hanno portato altra gente e adesso il Napoli può contendere, perché aggiungi Ndombele e Raspadori Simeone alla panchina, si può dire che adesso il Napoli è rientrata almeno nella discussione lotta quarto posto barra terzo posto per la rosa. Se vai a vedere, ha coperto tutti i buchi adesso il Napoli, non ha più, a parte il portiere magari, che è sempre un dilemma, il Napoli ha completato la rosa, e per come era partito il mercato del Napoli sembrava impossibile. Ah vabbè, poi il Giorgiano, come ha detto De Laurentiis, 180 di clausola già domani.
Sì, si è presentato benino, direi.
Era una presa per il culo delle clausole del Barcellona, però non è che per le due partite che ha fatto, ecco, parliamone.
Si è presentato benino, effettivamente, mi sento di dire.
Ad oggi il miglior giocatore della Serie A.
Barascheglia,
esatto. In due partite che hai visto, il miglior giocatore della Serie A. Perché ti spacca la partita. Il gol che ti fa, non ne parliamo. Ad oggi siamo a due partite. Però, se mi dici la star del campionato in questo momento è lui. Che a parte portare l'entusiasmo, è il giocatore che strappa applausi, fa gol pazzeschi, ha un'energia incredibile. Soprattutto ha levato il dubbio lì a Napoli. Non c'è bisogno di altro, hanno preso con primari, se tu pensi che faranno la Champions, hanno un bel poker più panchina di giocatori d'attacco. Comunque, se vedi la panchina del Napoli, oggi il quadridente dietro era Ndombele, Politano, Simeone e Raspadori.
Intanto, scusami, ti fermo, è arrivato Pioli in conferenza stampa a Bergamo, andiamo a sentirlo.
Che praticamente a ottobre stavate diventando grandi. Oggi vai via come? Col sorriso, con la mare in bocca, con rimpianto?
Convinto che siamo forti e l'abbiamo dimostrato. Certo, il rimpianto di non aver vinto una partita che secondo me, per quello che abbiamo messo in campo noi, per la gestione che abbiamo avuto, per il maggiore dominio della partita, per le maggiori conclusioni, è un peccato non averla vinta, e quindi non possiamo essere completamente soddisfatti. Però ho visto una squadra pronta, una squadra matura, una squadra solida, una squadra che ha concesso pochissimo all'avversario, molto forte, che ha subito meno delle altre volte la pressione, quindi ha potuto gestire meglio la gara. Chiaro che se subissi un gol, che puoi subire alla prima volta che gli avversari entrano a metà campo, poi le partite si complicano, ma ciò non toglie che abbiamo provato fino alla fine a vincerla, l'abbiamo ripresa e provato a vincere, quindi tante cose positive. Poi, come in tutte le partite, ci saranno tanti aspetti da evidenziare per cercare di fare ancora meglio.
Rimproveri alla seconda giornata dopo un pari a Bergamo non esistono, ma visto che sei un perfezionista, cosa è mancato per i tre punti?
È mancato la scelta giusta dell'ultimo passaggio. Nel primo tempo abbiamo fatto gli inserimenti oltre la loro linea perfetti, non sempre la palla è arrivata al momento giusto, qualche volta abbiamo sbagliato la conclusione. Io credo che le due occasioni di Messias nel primo tempo, di Tonali nel secondo tempo, di Kalulu sulla palla inattiva sono occasioni che devi cercare di sfruttare, quindi andremo a lavorare su anche su questi, che non sono piccoli, ma questi particolari che possono determinare partite così difficili, così dure, perché abbiamo affrontato una squadra che è forte, che da sempre dà fastidio a tutti, quindi darà fastidio anche alle altre.
E l'ultima, se posso, la rosa lunga è la cosa più bella per tutti gli allenatori, ma può diventare, se non ci fosse la disponibilità di qualche giocatore, un'arma a doppio taglio? Cioè, come si gestisce, visto che per voi è una bella novità?
Ma c'era anche l'anno scorso la rosa lunga, giocava Zlatan, stava in panchina Giroud, giocava Rebic, stava in panchina Leao, giocava Messias, stava in panchina Salemakers, o giocava Diaz, stava in panchina Krunic, o che sì, quindi la rosa lunga c'è, e per fortuna che c'è, e ci mancherebbe altro che qualche giocatore del Milan non sia contento di avere una squadra forte, di avere dei compagni forti che possono cambiare la partita, che possono farci vincere la partita, perché lavoriamo bene insieme, ma con un unico obiettivo, quello di vincere più partite possibili per essere competitivi, per provare anche quest'anno a essere felici della nostra stagione, quindi assolutamente gli atteggiamenti saranno quelli giusti. Questo non vuol dire che non ci sarà gente scontenta, ci sarà sicuramente, perché chi non gioca è scontento, chi viene tolto è scontento, questo fa parte del gioco, ma c'è un limite che non si può superare, e sono sicuro che nessuno supererà, perché noi siamo noi e non c'è l'io, non c'è il mister, non c'è il giocatore, ma c'è il Milan, c'è il club e ci sono i nostri tifosi.
Buonasera, Fabrizio Carcano. Il giorno, come giudica la prestazione di De Ketelaere, che è subito entrato favorendo anche il pareggio, dando anche buoni spunti, almeno per come l'abbiamo visto noi?
Io, bene, bene, sta crescendo. Credo che all'inizio delle nostre sedute di allenamento non avesse il nostro stesso ritmo, ma adesso sta lavorando, credo che di pari livello con i propri compagni. È chiaro che l'ambientamento prevede comunque una reciproca conoscenza nel modo di giocare, soprattutto tra i compagni, ma ha fatto dei movimenti molto belli, un giocatore di qualità, un ragazzo intelligente, quindi ci darà sicuramente soddisfazione. Lui non deve avere fretta, io non ho fretta, ma è un giocatore che sicuramente ci farà divertire.
Sì, buonasera mister, resto buonasera. Su De Ketelaere, se l'andamento della partita dopo il suo ingresso in campo la può indurre a cambiare idea dalle prossime partite, se schierarlo meno da titolare, anche alla luce di quello che ha detto prima sull'ultimo passaggio, lui ha fatto quel passaggio magnifico a Tonali che forse è stata una delle cose più belle della partita, grazie.
E per quanto riguarda le prossime partite, onestamente adesso non so dirti chi giocherà col Bologna, ma col Bologna cominceremo un periodo di 6-7 partite consecutive ogni 3 giorni, quindi comincerò con delle rotazioni, tutti sono titolari. Quindi non stupitevi se magari col Bologna giocheranno 3-4 giocatori diversi rispetto a oggi, ma non perché non hanno fatto bene oggi, ma perché abbiamo bisogno di essere performanti ogni 3 giorni. Charles potrebbe giocare dall'inizio, come potrebbe entrare ancora, o come magari giocherà lì, non lo so. Ne abbiamo tanti, no? Tanti, sono tutti di qualità. Brahim ha fatto un ottimo lavoro nel primo tempo, si è inserito molto bene, ha allungato molte volte la difesa avversario, ha lavorato in fase difensiva, quindi ha fatto sicuramente un'ottima partita. Ma è bene che ci siano tante situazioni per poter rimanere alti di livello mentale e livello fisico.
Buongiorno mister,
buongiorno.
Volevo
chiedere, buongiorno alle 11:20 di sera,
parlato di un Atalanta che difficilmente cambia modo di giocare, che di solito va a prendere il Milan, secondo le avversarie, secondo lei è stato più il Milan che ha impedito all'Atalanta di farlo, oppure l'Atalanta che stavolta ha cambiato modo di giocare e ha aspettato un po' di più il Milan, impedendogli quindi di trovare poi gli spazi per trovare?
Credo che il primo tempo Atalanta abbia fatto la solita partita, è che noi ci siamo mossi bene e siamo riusciti a superare la loro prima pressione e quindi a guadagnare un po' più di campo. Nel secondo tempo Atalanta ci ha aspettato di più, questo sì, ha cambiato un po' atteggiamento, ma anche probabilmente è frutto del loro vantaggio, quindi sapendo anche che avevano giocatori molto pericolosi in contropiede hanno abbassato la loro linea difensiva, ma nel primo tempo Atalanta ha accettato la parità numerica per quello che abbiamo provato a provocare, a stressare delle difficoltà giocando molto in profondità. Forse nel secondo tempo abbiamo creato di più, ma abbiamo giocato forse il secondo tempo con un po' troppa frenesia, volevamo vincere la partita e abbiamo giocato tutto il secondo tempo come se mancassero 5 minuti alla fine, invece loro avevano cambiato atteggiamento, noi qualche volta dovevamo palleggiare di più, ma comunque abbiamo creato occasioni importanti perché siamo stati molto pericolosi subendo molto poco, questo credo che sia un aspetto positivo.
Grazie. Mister, due cose rapide. Bennacer e Leao. Bennacer, la sua profezia ci è venuta in mente al momento del gol. Volevo capire se veramente ha visto qualcosa di speciale che non dava l'anno scorso in questa sera, nel momento più importante. Leao, quel cambio, non che fosse scontento, però è uscito di là. Volevo capire se c'è stato una testa bassa, qualcosa, oppure se è tutto normale.
Bennacer, da inizio della preparazione che sta facendo sedute di allenamento e prestazioni di altissimo livello, ma Isma è un grandissimo giocatore, abbina quantità, abbina lucidità, abbina precisione, poi il gol chiaramente è la ciliegina sulla torta, ma anche senza gol ha fatto una grandissima, lui e Sandro in mezzo al campo hanno fatto un lavoro importante in fase di costruzione, in fase difensiva e anche in fase di inserimento, quindi Isma deve assolutamente stare bene e continuare così perché è un giocatore molto importante. Leao credo che sia uscito dall'altra parte perché era più vicino per uscire, il regolamento lo permette. Credo che non fosse contento e credo che sia anche giusto così.
Grazie, buon lavoro.
Questa è la conferenza stampa di Stefano Pioli da Bergamo. Tra pochi minuti avremo anche la conferenza stampa in diretta di Gasperini, che sta per arrivare in sala stampa a Bergamo e la riusciremo a mandare grazie a Bergamo TV che la sta trasmettendo in Lombardia e anche in diretta streaming, quindi aspettiamo qualche minuto prima di avere le parole di Giampiero Gasperini ai microfoni dei giornalisti in sala stampa per commentare questo 1-1. Un Pioli, Gianluca, bello sicuro, effettivamente la prova del Milan al di là dell'1-1 è comunque stata abbastanza convincente Secondo me anche un Milan che qualche rimpianto più che altro, qualche rimpianto può averlo questa serata, contando comunque il numero di azioni create, le occasioni avute e comunque la mole di gioco fatta a Bergamo questa sera.
Beh, pensa al gol che si sono fatti fare, perché l'errore è non da Milan quel lasciare solo un giocatore come Malinowski al limite dell'area. È lì che poi è costata la partita, perché poi se vai a vedere non avevano tanto demeritato in altre situazioni, però lì se lo sono fatti sfuggire, è arrivato il gol e lo pagano tanto questo errore. Però ammetto che, come ha spiegato bene Pioli, il Milan ha giocato bene, non può rimproverarsi nulla, che trova davanti una squadra che ora è in una fase dove hanno deciso che si gioca così e non ne hanno, perché con questo chiudersi il giusto e non lasciare all'avversario la partita riescono a giocarsela contro le squadre che hanno affrontato, la Sampdoria che comunque tutti ne parlano male ma regge, e in ultimo quello che abbiamo visto oggi, un Milan che era superiore nettamente ma non ha vinto, perché ha trovato una bella squadra davanti che ha saputo reggere il confronto. Poi purtroppo, come al solito, paghi le disattenzioni, e Milan lo sa, ma non la prestazione, paga solo la disattenzione decisiva.
Sì, perché alla fine l'Atalanta ha segnato sul, non voglio dire l'unica occasione che ha avuto, però non ha avuto tante occasioni in più rispetto alla formazione,
no,
alla formazione del Milan in questa serata. Stavo andando a prendere lo scout ufficiale Lega Calcio per quanto riguarda la partita di Bergamo, e l'Atalanta gode di 2 tiri in porta contro 7 addirittura del Milan, quindi effettivamente ha creato molto di più a livello di occasioni la formazione rossonera. Però il risultato alla fine dice 1-1, e ripeto, qualche piccolo rimpianto secondo me il Milan per come è andata la serata può averlo, perché comunque poteva raccogliere i 3 punti, invece arriva da Bergamo solamente con un punto, anche se effettivamente, come detto prima da Dario Lilloni, il campo è comunque abbastanza complicato. Bergamo non è storicamente un bellissimo campo per quanto riguarda la formazione del Milan. Siamo in attesa di Gasperini dalla pancia dello stadio della Gavis Arena di Bergamo, e allora mentre aspettiamo praticamente il mister dell'Atalanta, direi che possiamo cominciare ad andare a parlare di quanto successo sui campi in questa giornata di Serie A. Direi che possiamo cominciare dalle capoliste, direi, no? Cominciamo da dove cominciare? Dal Napoli o dall'Inter? Dimmi tu.
Ma dall'Inter c'è dire poco, ha surclassato pronti la Spezia.
Allora cominciamo dal Napoli, anche perché abbiamo a disposizione gli highlights ufficiali di Lega Calcio. Napoli veramente lo davamo tutti addirittura non nelle prime 4 all'inizio della stagione, e invece
però poi ha fatto
sta facendo benino, diciamo, mettiamola così.
Ma ha fatto mercato il Napoli, se vai a vedere. Uh-huh. Da quando l'abbiamo detto hanno preso 4 giocatori di livello e si vede.
Stavo per dire che avevamo gli highlights e non li abbiamo. Allora facciamo una cosa, visto che li avremo tra qualche istante, cambio rapido, andiamo sull'Inter, andiamo a parlare dell'Inter con lo Spezia. Lì li abbiamo già gli highlights della partita di ieri sera.
Lì c'è poco da dire, dai, hanno surclassati. Prof ha provato a reggere la baracca, ma lo Spezia non è più quello di Thiago Motta, fa una fatica bestiale anche a giocare contro le grandi squadre, che lo Spezia lo sapeva fare con Motta, invece contro l'Inter è stata surclassata. L'Inter, Sessano, l'abbiamo sempre detto, la favorita. Sessani tutti in disposizione, l'Inter più forte. Se andiamo a vedere in questo momento, questa è la rosa, tolto da Albert, che è ancora un corvo che aggira a Interello. Poi per il resto questa è la squadra dell'Inter. Manca Cerbi, mancherà forse il Jolly a centrocampo che fa saltare il banco, però diciamolo, mi sembra a me la squadra più forte. È la più forte, tutti sani, tutti presenti, aggiungendo a Cerbi a questo gruppo.
L'azione del primo gol che stiamo per vedere, tra l'altro in diretta video, è impressionante, fatta di un Inter che porta il pallone in porta, se mi si passa la ripetizione, che è orribile, con una facilità assolutamente sconcertante, cioè 4 passaggi,
passaggi sono
in porta, lancio lungo di Barella è perfetto, l'assist di testa di Lukaku per Lautaro Martinez altrettanto perfetto, vai.
E lì però è stato il prof che probabilmente a Kivior, che è il più forte dei 3 dietro, ha detto vai a prendere Lukaku ogni volta che ha la palla lì. Si è fatta attirare dalla palla e sul bel colpo di testa Martinez era solo, ha avuto modo anche di fare un bel gol.
Gran gol.
Sì, sì, non è una brutta squadra, però è... ha bisogno di rinforzi, o comunque ha bisogno di capire che probabilmente c'è da rimpiazzare gente che non c'è più. Perdere Maggiore per questa squadra è tanto. Si è visto ieri sera, non c'è uno che tiene la palla con un minimo di geometria. A Gudelo e Nzola vanno lanciati, soprattutto serve energia e qualità. Non lo so, servirebbe dei rinforzi. Poi vedi la rosa dello Spezia, sono 30 giocatori. Forse c'è bisogno di ragionare un po' su questo progetto, perché loro non hanno paura di andare in Serie B, però ci sono dei giocatori che, come Kivior, se uno porta 12-15 milioni, questa proprietà io ho paura che possa pensare di cederlo. Se poi è ci facciamo la squadra per provare a lottare in A, massimo stare in Serie B. Poi l'Inter, vabbè, abbiamo detto, troppo più forte, sanno tutto. Sanno tutto.
Sì, Spezia ieri veramente poca cosa, mi sento di dire. Però è anche vero, sì, per quanto riguarda lo Spezia, che non è, direi, non questa la partita che dobbiamo prendere cartina tornasole per il livello della squadra. Giocavano contro,
però Motta riusciva in queste partite a tenerti sulle spine, invece Gotti al primo errore della difesa non è riuscita a smuoverli, perché poi l'Inter dal gol ha proprio martellato, non c'è stata più partita. I cambi dello Spezia sono, non so come dirti, fanno cadere un po' le braccia, che entravano Strelez, Kovalenko, Holm, Risto, Ellerson. Se li vuol provare, bene, è un esperimento anche interessante, però non so quanto può Gotti, da allenatore dello Spezia, fare questo esperimento. E poi dopo un po' di partite lo Spezia si dovrà guardare e dire, non siamo mica il Monza, però se poi con il materiale che abbiamo non abbiamo idea di cosa fare, siamo l'ultima in Serie A sicuramente. Peraltro avevano vinto con l'Empoli. Non è un brutto materiale, che contro una squadra così Motta sapeva, anche stando in 10 dietro, capire cosa fare. Ieri sera non poteva finire 6-0, sinceramente. E l'Inter, in una partita dove poteva farne 6, ne ha fatti 3. È il solito problema, però.
Sì,
come
infatti,
hai detto tu, giocano a memoria.
Ieri sera il passivo per lo Spezia poteva purtroppo essere anche più netto, quindi alla fine diciamo possiamo dire che hanno limitato abbastanza i danni alla fine, contando quello.
Sì, per la prestazione che ha dato, sì. Può bene 3-0, però lo Spezia dovrà ragionare un po', cioè bisogna di capire se si va avanti con questi, oppure bisogna un po' rimpiazzare chi non c'è più, perché Erlich e Maggiore è un duo che non rimpiazzi in una squadra così, non l'hai rimpiazzato, cioè Caldara non è Erlich, cioè ha i suoi difetti, quel trio a centrocampo si schiaccia.
Allora, mentre aspettiamo sempre Gasperini, andiamo a parlare del Napoli, visto che adesso abbiamo invece gli highlights ufficiali della Lega Calcio. Tutto veramente facile per quanto riguarda la formazione napoletana, mi sento di dire oggi. Ah no, aspetta, fermi tutti, è arrivato Gasperini. Allora andiamo a sentire il mister dell'Atalanta. Tra qualche istante, un attimo solo di pazienza.
Sì, aveva un problema al polpaccio, che poi invece per fortuna era solo una contusione che si è risolta, ma che l'ha tenuto in dubbio fino a stamattina, ieri pomeriggio. Stamattina eravamo già fiduciosi. Meglio così, perché mi sarebbe dispiaciuto, perché poi chissà cosa si sarebbe detto, se non è che era una contusione inventata o qualcosa di inventato. Invece così è andata bene, ha giocato, ha potuto giocare.
Senti, a proposito di Bocca, che se no lascio il microfono agli altri.
E comunque Ruslan ha giocato anche a Genova, ha giocato anche le altre amichevoli. In altre partite giocavo con Muriel, se no Ruslan ha sempre con me, ha fatto tantissime partite. Io ritengo che lui, come ho detto, come ho spiegato prima, ma lo rispiego perché qualcuno fa fatica a capire, che l'Atalanta abbia bisogno di più attaccanti, ma questo lo dico da anni, mi sono quasi scocciato, perché da quando abbiamo perso Del Papo, abbiamo perso Ilicic, non c'è stato ricambio in questa... in questo ruolo, no? Poi si sono adattati Ruslan, si è adattato Pasalic, si è adattato Pessina, giocando anche delle ottime partite e dando un contributo fantastico, come ho già detto ieri nella conferenza. Credo che l'Atalanta, quando gioca certi altri tipi di partite, come è successo l'anno scorso, l'allenatore dell'Atalanta pensa che abbia bisogno di giocatori con caratteristiche che entrano in area, un po' più offensive, per poter vincere certi tipi di gare dove l'anno scorso ci hanno condannato a non arrivare a perdere tante o a non raggiungere i risultati in casa che speravamo. Se questo è nelle possibilità dell'allenatore, senza fare nomi e senza chiedere, perché ho sempre rispettato i giocatori che sono venuti, hanno sempre giocato tutti quelli che sono venuti, se questo, quando in sede di profilo di raggiungere, di migliorare o di cercare di migliorare la squadra, sono delle richieste che si possono fare, allora io mi riconosco ancora in questo ruolo, altrimenti incomincio a fare fatica, vuol dire che a Bergamo è diventato troppo difficile. Perché in ogni situazione scoppia qualcosa, se cambia il medico, se cambia un giocatore, se va via un portiere, se chiedi un attaccante, per fortuna che non mi rivolgo a tanti di voi, ma le risposte sono il pubblico di questa sera. Il pubblico di questa sera che probabilmente non ragiona sulle dichiarazioni o sulle interviste che vengono fatte o sulle cose che si leggono spesso sui giornali.
A proposito di botte, Jim?
Jim ha preso una brutta botta, adesso siamo preoccupati perché dovrà andare a fare una radiografia.
Jim è Jim City.
È interessato il perone.
Ah, quindi non è il ginocchio?
No. Gli ho preso un calcione, adesso non ho visto bene la sequenza del...
Origi.
Sì, penso volesse tirare, immagino volesse calciare in porta, non lo so.
Ma temete la frattura?
E temiamo, sì. Spero di no. Però ha molto male, non riesce a appoggiare il piede, quindi speriamo sia una forte contusione, però la zona è quella.
Mister, che valore ha quel punto qua? È stata una partita secondo me bellissima, il Milan è una squadra forte, ieri ce l'avevi detto che comunque è una squadra con una grande identità, l'Atalanta ti ha dato delle risposte che ti aspettavi, più di quello che ti aspettavi o pensavi di avere qualcosa di diverso?
L'Atalanta mi ha sempre dato le risposte importanti, questa squadra ha mai sbagliato atteggiamento, ha mai sbagliato comportamento. Ogni tanto ha qualche difficoltà tecnica, ogni tanto ha qualche difficoltà di organico. Io stasera ho visto cambiare 4 attaccanti al Milan. Non è possibile che noi in anni di Champions non siamo mai riusciti a completare e abbiamo dovuto adattare con risultati, per amor di Dio, clamorosi. Però è una richiesta che posso fare tutti gli anni, che come ho detto prima mi sono scocciato di fare. Perché veramente pesa, ogni squadra di livello ha preso attaccanti, il Napoli, la Roma, chi volete voi, la Juventus, il Milan, perché è la prima cosa per rinforzare le squadre. Qui da anni non riesco a far passare il messaggio, da anni bisogna tutte le volte combattere con questa filosofia delle palle proprio e non riesco vuol dire che è un limite mio, che non sono credibile in quello che serve per migliorare la squadra. E ci sono tanti allenatori bravissimi a farsi prendere i giocatori, soprattutto in attacco, io non ci riesco.
Buonasera mister, io le chiederei se è più felice per il punto e per la prestazione o più rammaricato per una vittoria che a un certo punto sembrava lì.
Stavo prendendo forma.
E sulla situazione del gol... Quella palla ballonzolata di la bandierina, una palla che ha distratto un po' l'attenzione o c'era comunque mezzo, eravate ancora sul pezzo?
Vabbè, una casualità quella, si è fermata, è rimasta lì, forse siamo rimasti un po' distratti, pensavamo al calcio d'angolo, non abbiamo più scalato da quella parte, è stato bravissimo per la serie, bisogna anche riconoscere per come si è liberato, come ha tirato, però effettivamente potevamo, ci ha un po' sorpreso. Allora, non posso essere rammaricato per il risultato perché abbiamo incontrato una squadra forte con tante risorse. Sono un po' dispiaciuto perché era un momento che la partita incominciavamo a avere più spazi, eravamo andati vicini al secondo gol. stava maturando anche la vittoria, insomma. Però queste sono partite difficili dove poi contro questo tipo di squadre insomma può cambiare l'episodio in qualunque momento. Ora hanno messo anche tanta statura, tanti uomini andavano un po' sui cross che noi reggevamo bene, hanno avuto una palla di testa molto pericolosa, però di grandi parate non mi sembra ce ne siano state, e nel frattempo si stavano aprendo degli spazi, eravamo andati già vicino un paio di volte a poter chiudere la partita. Comunque credo sia stata una bella partita.
Grazie. Mister Pioli, che diceva prima alla vigilia che era uno scontro diretto, ha detto che abbiamo dominato la partita, ha fatto più conclusioni, abbiamo concesso pochissimo a un avversario molto forte, quindi vi vede ancora quasi come loro concorrenti, insomma.
Ma va bene, io accetto i complimenti, mi fa piacere, noi che siamo una buona squadra lo sappiamo di esserlo, però come ho già detto a molti, se voi ritenete l'Atalanta che lotta per lo scudetto avete qualche problema, ma proprio di valutazione, io non è che devo, noi non ci tiriamo indietro su niente, non devo mettere né le mani avanti né pensare di dover avere delle remore su queste cose. Io non sono convinto che noi possiamo lottare per lo scudetto, solo siete voi, bravissimi, avete ragione, per me è una valutazione completamente sbagliata. Poi noi non ci tiriamo indietro su nessuna partita, faremo il massimo, non posso chiedere ai miei giocatori come obiettivo lo scudetto o come obiettivo la Champions, cioè sarei un pazzo. Sarebbe frustrante fare una richiesta del genere. Quello che è il nostro obiettivo ce lo ritroveremo strada facendo, magari anche con prestazioni come queste, ma è fuori da ogni logica. In più, che l'Atalanta abbia mai vinto niente, è un'altra bufala. L'Atalanta è andata 3 volte in Champions. In Italia vince una squadra del campionato e una squadra della Coppa Italia. Tutte le altre, come a parte la Roma che ha vinto la Conference e 20 anni che non vincono una Coppa Internazionale, tutte le altre non vincono un tubo. L'Atalanta è andata 3 volte in Champions, per me è una grande vittoria. Se non basta, mi dispiace. Se poi volete dall'Atalanta che vinca lo scudetto, che io metto obiettivo per forza la Champions, perché se no una stagione fallita come qualcuno del dipinge quella dell'anno scorso, dovete prendere un altro allenatore. Deve venire un altro allenatore più bravo di me che possa vincere lo scudetto e che possa portare la Champions tutti gli anni a Bergamo.
Senta, ma per fare una battuta, ha chiesto l'attaccante a Pagliuca?
No, a Pagliuca non gliel'ho chiesto. È stato molto, non era a caso, anche se lui sa benissimo, è una persona che garantirà il futuro insieme alla famiglia Percassi dell'Atalanta, è una persona che a me ha fatto una grandissima impressione, mi dispiace che qualcuno di voi l'abbia dipinto non nel modo giusto, ma sono convinto che l'Atalanta avrà un grande futuro con queste due famiglie, indipendentemente da quello che è la situazione immediata. E poi spero anche che presto abbiate modo di conoscerle e di vedere che potenzialità hanno, che passione hanno, e riuscire a tenere l'Atalanta nelle zone più alte possibili.
Chiedere aver fatto la preparazione piena.
Una bella conferenza stampa questa, bella movimentata, non è finita.
Può essere una garanzia per fare un campionato.
Abbiamo lavorato molto bene, indubbiamente, con un buon gruppo, poi un po' chi sono andati via, però il gruppo solido è qua, sotto quell'aspetto mi sembra che siamo a posto. Anche stasera non era facile, poi Milan ha fatto anche dei cambi di gente che viaggia, ha dell'accelerazione in alcuni giocatori straordinari, però l'abbiamo tenuto anche bene fino alla fine sotto quell'aspetto e siamo sicuramente a posto. Ma io non mi sono mai lamentato neanche quando dovevamo giocare le coppe. Abbiamo patito, come ho detto altre volte, di più l'Europa League giocata al giovedì e poi alla domenica, e quello sì, ma forse riguarda un po' tutte. Diversamente non abbiamo mai avuto tanti problemi sotto aspetto atletico.
E a furia di insistere, pensi che possa essere l'anno giusto per avere un attaccante, giusto per completare, senza fare nomi, però per completare l'organico?
Non so, 10 giorni dalla fine è difficile, cioè io sinceramente io so che sta lavorando su dei profili, ci sono stati alcuni profili veramente molto importanti che magari forse non era l'anno giusto, non essendoci la Champions. Il resto si va su dei profili molto giovani per cercare di ringiovanire la squadra, ma è importante che ci sia anche fiducia in queste cose, perché se tutte le volte è una polemica di questo tipo, va via un portiere, succede un macello, va via un giocatore, succede un altro macello, diventa un po' più difficile. Non so se io so quello che ha bisogno l'Atalanta, poi dopo lo sa anche la società e cercherà di fare il massimo. Per quanto mi riguarda, avrei chiuso il mercato prima che finisse il campionato, che iniziasse il campionato. Io 15 giorni fa, prima che iniziasse il campionato, ho detto: fatemi un favore, chiudiamo il mercato, quelli che siamo usciamo, compattiamo la squadra e giochiamo con questi. Questo continue informazioni sballate che tirano fuori in continuazione, un po' i social, ma quelli almeno pagano il biglietto allo stadio, un po' molte testate vostre, danno la descrizione di un ambiente che non è così. L'ambiente è quello che avete visto stasera. Se Bergamo è un ambiente in rivolta con mille problemi, allora tutto questo entusiasmo della gente, abbiamo fatto un allenamento con 9.000 persone, abbiamo fatto ieri con 2.000 persone che sono venute così a incitare la squadra, ma cioè, la descrizione è totalmente sballata. Domenica a Genova ha giocato Zortea, Scalvini e Occoli in campo, tre giocatori di settore giovanile. Non l'ha detto nessuno e abbiamo vinto pure la partita. Sembra la descrizione era di aver rubato una partita. Le stesse persone che l'anno scorso abbiamo avuto 12 partite, le stesse testate, 12 partite dove ci sono stati episodi contro il VAR, contro la squadra, e sono stati zitti, clamorosamente zitti, premiando anche l'arbitro come migliore in campo. Poi domenica siamo stati fortunati. Questo ambiente, mi dispiace, ma aggiustatevelo voi, perché fuori è un'altra realtà. Quello che descrivete voi non è l'Atalanta, mi dispiace. Quindi l'Atalanta è quella che avete visto e l'ambiente che avete visto. Basta. Poi... No, non è che ce l'ha con l'Atalanta, date delle versioni dell'Atalanta che non esistono. Oh, in generale tanti due, basta leggere. Localmente di più. Perché da fuori te lo aspetti anche. Localmente è molto più grave.
Elisa Cucchi, Bergamo TV, buonasera, ecco. Mister. Io voglio tornare invece alla partita di questa sera e vorrei sapere se Lukman è pronto da giocare. Dal primo minuto.
Sì.
In sostituzione a Muriel e a Malinowski come seconda punta, lo vediamo lì?
Il Milan ha cambiato 4 attaccanti. L'Atalanta può avere... Cosa deve avere? 2 attaccanti, un attaccante e mezzo e basta? Perché sennò diventa un problema. Sapete quante partite ha giocato Pasalic l'anno scorso? 37. Muriel 2 anni fa è stato quello che ha fatto più partite di tutte. Ma cosa guardate? Quando parlate dite queste cose, ma gli attaccanti sono tutti sostituiti. In quale squadra non escono gli attaccanti? Perché tutte le squadre hanno delle soluzioni in panchina, principalmente in attacco, e quando arrivano a un certo punto le gare entrano gli attaccanti freschi per cercare di risolverle o di cambiare le partite. Ma guardate le formazioni e vi rendete conto. Possibile che è così difficile arrivare a questo?
L'ultimissima battuta, mister...
Cioè, se esce Muriel è un problema, perché usciva sempre Muriel. Se esce è un problema. Ma veramente, ma basta. Ma cambiate veramente atteggiamento.
Un'ultimissima battuta relativamente alla visita quest'oggi di Paiuca. Cosa le ha detto di questa partita, di questo match, di questo pareggio importante?
Quello che ha detto a voi. Era molto soddisfatto. Ha visto un clima fantastico, ha visto un entusiasmo notevole, ha visto una squadra che ha giocato con grande cuore. Ha visto delle cose che diversamente, difficilmente si leggono.
Io invece sulla partita volevo capire come l'avevi preparata. Hai tenuto Atebor su Teo e quindi hai intasato il centrocampo praticamente fino a che non hanno buttato dentro tutti gli attaccanti. Loro hanno fatto molta fatica, perché a parte il tiro di Messias che ha sballato, hanno attaccato ma erano praticamente inefficaci. L'avevi preparata così? Cioè, si è vista un'Atalanta un po' diversa rispetto a quella del passato, era molto corta, pronta a ripartire. La potremmo rivedere? L'avevi preparata così per questa partita?
Dipende il tipo di partita sempre. E chiaramente quando giochi questo tipo di partite la fase difensiva deve essere molto attenta, perché ci sono giocatori che anche pronti via sono partiti 2 o 3 volte con una velocità, con delle accelerazioni che fatichi a contenere. E quindi devi cercare di impedire che abbiano di questi spazi, altrimenti sono veloci. Ma per me l'Atalanta è stato spesso così. Io ricordo una partita con Real Madrid in 10, ho fatto una partita difensiva e tante altre volte. Poi ci sono altri tipi di partite dove l'anno scorso abbiamo perso il campionato, avevo la possibilità di arrivare più in alto in campionato. E in quel tipo di partite lì abbiamo finito molto spesso per tirar fuori troppo difensori, per cercare di risolvere le gare che non si sbloccavano. Abbiamo avuto pochi rigori a favore, ma perché non ci sono stati, e pochi calci piazzati, poche situazioni pericolose, finivi per scoprirti perché avevi l'esigenza di vincere a tutti i costi, perché l'obiettivo dell'anno scorso era di vincere per forza le partite, e su quello devi cercare di porre rimedio, e lo devi fare con assoluta libertà intellettuale, senza dover prendere troppe lezioni da troppi guru, cercando di migliorare la squadra. Poi è sempre quello che succede, quello che sono i risultati in campo che poi rispondono. Okay. Grazie.
Ecco qua, finita la conferenza stampa di Gasperini, una conferenza stampa lunga, articolata e abbastanza, direi, scoppiettante. Gianluca Russo, sei ancora sveglio, ovviamente, dopo
tutte le parole di Gasperini. No, non credo di essere mai stato così d'accordo con Gasperini, nel senso, tralasciando la roba dei rigori de VAR, che lo sappiamo è una sua cosa,
sì.
Lo vede lui, però effettivamente... Ecco, la giornalista che gli ha fatto la domanda su Lukman, quando ha fatto un quarto d'ora di spiegare che lui vuole, tiro fuori dei nomi, Beto, Arnautovic, Ibrahimovic, Giroud, gente così, e tu gli dici una mezza punta può fare la punta, ecco, è arrivato al lancio della scarpera che era Gasperini a quella lì, cioè, cioè è ripartito con la spiegazione, cioè lui vuole gente che quando butta dentro cambia la partita. L'Atalanta ha talmente troppe alternative simili, per cui quando ha detto di Malinowski, ora la roba di Pasari, giocatori che però non sono attaccanti, cioè quando li butti in aria, Pasari c'è piccolino, oggi ha giocato bene, ha fatto un'azione da gol, no, per Gasperini no, Malinowski ha fatto il tiro da fuori ma perché Milan l'ha lasciato solo, ma in aria non ci arriva, cioè Gasperini ha chiesto da anni gente da salto di qualità, non gliel'hanno presa, e oggi, come hai detto te in conferenza stampa, si è messo 20 minuti a sfogarsi a mi dite tutti di fare le formazioni a cazzo, però non mi aiutate, non mi dite niente, continuate a brontolare, e poi arriva la scema che ti fa ma Lukman com'è? E Lukman che è un altro giocatore come Boga, è la classica punta che strappa, poi la deve mettere dentro, ma se dentro c'è solo Zapata, chi è il cambio di Zapata? Muriel. Se però si rompe Muriel, cioè Gasperini ha detto, l'ha fatta così la Ferenza, ha detto e mi continuate a dire che devo inventarmi le formazioni.
Intanto stiamo vedendo gli highlights di Atalanta Milan. Intanto tu continua pure il discorso, ma stiamo vedendo quello che è successo.
No, ma è quello poi alla fine. Poi come ha detto lui, ha detto giustamente più localmente che i giornali, perché i giornali già lo cagano poco. Probabilmente c'è troppa aspettativa a Bergamo, perché se Bergamo TV dopo un quarto d'ora di sproloquio gli fa la stessa domanda che non sta a lui rispondendo, è un po', sembra come dire, lo fanno apposta, come dire, tanto glielo vogliono far dire, me ne vado perché tanto non mi volete far fare quello che voglio io. Non lo so, io la domanda su Lukman non ho, cioè, ma la stava ascoltando Gasperini, sembrava non lo ascoltasse, cioè, stava spiegando continuamente che lui vuole giocatori che al Milan, gente, fisico, area, che prende le punizioni, che prende i rigori. L'Atalanta ha tanti giocatori che fanno tanto giro palla, che non sono quelli di 3-4 anni fa. Lui ha detto Gomez e Ilicic c'erano, lo puoi dire anche te, due oltre, cioè due che non entravano in area però creavano, scuotevano l'area di rigore. Gomez ti sorprendeva, Ilicic l'abbiamo detto 4 anni fa era da pallone d'oro, sembrava un altro giocatore, non ce li ha, ha un sacco di giocatori simili. Poi vabbè, la roba del settore giovanile è la solita cosa. Gasperini sì, gli fa giocare perché ha deciso lui che adesso questi servono, se la società non compra nessuno mette quelli lì, compra nessuno nel senso di non vuole spendere 30 milioni per una punta, allora fa giocare tre primavera e dice guarda intanto miglioriamo la squadra, c'ho tre primavera e leviamo tre ciofeche. Però l'Atalanta ha speso soldi, eh? Non so se hai visto quanto hanno speso, 60-70 milioni tra riscatti e acquisti. Per lui però sono tutti giocatori solito problema, intanto non fanno gol.
E vediamo se nelle, diciamo, nelle prossime 10 giornate arriverà finalmente la tanto agognata punta. Però anche Gasperini, però, ha detto che
lui ci ascolta abbia capito, non come quella di Bergamo TV, cioè cosa vuole lui, ma un giocatore di così lo trova? Perché non si è mai letto di Atalanta su Mitrovic. Via, ne abbiamo parlato oggi in chat fra di noi. Ecco, lui gli garberebbe un Mitrovic che gli butti la palla in aria e fa gol ogni volta che la tocca. Ma quanto costa Mitrovic? 40. L'Atalanta li paga 40? No. Mitrovic ci vuole venire all'Atalanta? No. E lui ti dice, beh, metto Pasalic, però non mi lamentate se fa 9 gol e poi dite che non ho l'attaccante. Cioè, Pasalic è un'anomalia, nel calcio italiano, che ha fatto 50 e passa gol e al Milan era una mezzala. All'Atalanta ne ha fatti 50 perché Gasperini si è inventato che può farlo. Però, come ha detto lui, l'anno scorso quante partite l'Atalanta non ha vinto? Perché non la butta in porta. Quelli ha. Non c'è neanche più Ilicic. Cosa deve fare?
Vediamo cosa accadrà con l'Atalanta e anche col Milan, ovviamente. Finita 1-1.
Però è stata una bella conferenza stampa.
Sì, bella scoppiettante. Di solito le conferenze stampa post partita, a meno che Spalletti non si incazzi con i giornalisti, sono abbastanza noiose,
no, quelle che ascoltiamo contro Gasperini, tolto la roba degli arbitri. Cioè, lui l'ha detto localmente, mi dipingete tutti come se aveste tutti diritto di fare che volete dall'Atalanta, poi l'allenatore vado io e ti trovi quella che ti dice ma perché non fa giocare Bogà, perché quello non gioca, perché ha mandato via Milan, Ciuk. Lui continua a dirlo da anni, lui vuole un giocatore di alto livello. Se ne era parlato l'anno scorso, l'Atalanta cercava giocatori tipo Sbolojai e non vengono a Bergamo, perché penso lui intenda se l'Atalanta è a questo livello qua vuol dire che non ci verrà mai un campione. Immagino quello lì, io ho detto dei nomi, ma se non prendi un giocatore così devi prendere, non so, facciamo il sondaggio, qual è un giocatore che gli piace a Gasperini che può prendere l'Atalanta? Non credo Raspadori. Non credo neanche.
È un po'
Scamacca,
tardi.
Io sto dicendo i nomi.
È comunque un po' tardi per Raspadori perché è andato al Napoli.
Ma non l'avrebbe mai presi questi, sì, giocatori, esatto. Qui. Milik, Piontek? No, non credo siano giocatori. Però lui magari ti dice, però almeno una punta fisica di ruolo che la posso mettere dalla panchina. Forse intende quello. Sono nomi che sono girati oggi. Io penso l'aver letto la Salernitana prende via, quello prende quello. A lui li girano. Perché gli altri li comprano. È lui che ha questa squadra meravigliosa che tutti gli scrivono sulle lavagne. Poi però va a vedere e dice: scusatemi, ma se io tolgo Zapata, chi la fa la punta? E ti arriva quella e fa: ah, la fa Bogà. E poi lui in conferenza stampa recentemente ha detto: Bogà fa da solo, Malinowski non fa più di 6 gol, Pasalic non è un centravanti. C'ha quella roba lì. È fissato sul se non cambio. Infatti l'abbiamo visto anche oggi, non avendo attaccanti, che ha fatto? Ha messo un mediano su De Ketelaere, ha bloccato De Ketelaere, però la partita cosa è stato? L'Atalanta che ha aspettato fischio finale, ci ha provato ma non hai le punte, cosa fai?
Torniamo al Napoli, visto che avevamo iniziato il discorso sul Napoli e poi ci eravamo dovuti interrompere per la conferenza stampa
di Gasperini, no? Che dici? Le ha prese le punte se Osimhen va in Coppa d'Africa?
Direi che è messo, direi che è messa benino, in particolare un giocatore che punta non è, però questo Kvaratskhelia, capocannoniere del campionato con 3 gol, che direi che si è presentato benino nelle prime due giornate, anche oggi.
Ma non guardiamo quello,
oggi
perché
doppietta,
poi
oggi doppietta scuola, lo stiamo per vedere, un gol assolutamente fantastico, il gol che ha dato il là alla quaterna del Napoli contro il Monza, vai.
Però non guardiamo quello, guardiamo cosa ha fatto, perché poi alla fine va visto cosa ha fatto il Napoli da inizio campionato. Togliamo che ha mandato via tutti i vecchi, più Ruiz che sta per andare via, e bisogna capire se magari Real Madrid, visto che è partito Casemiro, è un sogno di Ancelotti di allenarlo, magari glielo comprano per fare uno sgarbo al Paris. ha sistemato la difesa, perché comunque hai tolto Koulibaly, hai preso Kim, caratteristiche sono quelle, poi Kim non è Koulibaly, però hai preso quello. Hai preso un altro che è Østigard, che non si chiama Juan Jesus, quindi è un difensore giovane con gamba. Hanno uno che non è Mario Rui in terzino, che è non pronto, però comunque è un'idea. Hanno fatto capitano uno dei migliori terzini d'Italia, perché Di Lorenzo è uno dei migliori terzini che c'è. Hanno messo un centrocampo alla Spalletti, sarei d'accordo che Spalletti sia sempre stato centrocampo fisico, palla in avanti.
Sì, assolutamente.
Dombele, Anghissà, non è gente, Lobotka, è gente che la deve buttare su. C'è Yelmaz e Zielinski che fanno quel lavoro di palleggio. E davanti gli hanno comprato le punte dopo la polemica che ha fatto De Laurentiis, se ti ricordi, che ha detto ma tutti quelli in Africa poi non vengono più a giocare, non sono pronti, sono stanchi. Ora i Raspadori, Simeone. Sarà migliorata la squadra adesso. Più il Giorgiano che hai detto prima te. Cioè ha migliorato, però nel complesso non c'è il campione. Però tutta la squadra è stata migliorata. Hanno preso pure un secondo portiere onesto, che è Sirigu. C'è quel dilemma lì se Mere fa il portiere o no, perché a quanto pare a Napoli non ci credono, non lo fanno capire. C'è da capire lì. Io peraltro sto leggendo che se fanno la cessione di Ruiz, il Napoli è anche positivo. Cioè non ha neanche, in questo momento non ha speso tanto quanto ha incassato. Capolavoro. Poi, come hai detto tu, vediamo se Spalletti non è un fuoco di paglia, non va in crisi in inverno, e vediamo se la squadra gira così. Ha incontrato il Monza che gli ha aperto il Mar Rosso, cioè la squadra è improponibile adesso in Serie A, non è organizzata, fa fatica, stroppa, non sa cosa mette quelli della Serie B che non funzionano.
Ma perché alla fine hanno fatto tanta campagna acquisti ma non hanno creato una squadra, o ci sono altri, o perché la squadra è scarsa semplicemente, quella del Monza?
Vabbè, la campagna acquisti l'hai fatta, però io vado a vedere, lo abbiamo detto, Sexy, per quanto ci facciamo le parodie, non è un centravanti da Serie A da salvarti, è un giocatore di complemento. Caprari nel sistema di Juric e Tudor è un aggressivo che ha la palla ai piedi e corre il doppio. Nel sistema di Stroppa è salvaci tu. Pessina, come ha detto prima la Gasperini, all'Atalanta ha fatto anche troppo un ruolo che non sapeva fare, e quando era al massimo in nazionale ha fatto anche la differenza, ha vinto un europeo Mancini con la Pessina. Adesso torna a fare il vecchio ruolo, lo sa fare al Monza il vecchio ruolo dove gliela passano a lui, perché viene dall'Atalanta, un pochino i piedi ce li ha. Poi ha un centrocampo di promesse, c'hai i Sensi che 2 anni che gioca o non gioca, e dietro hai preso dei difensori di esperienza, però Pablo Mari, Marlon, non ti basta, perché comunque hai perso Ranocchia, che sarà tanto fuori. Carboni è un progetto, e a Cagliari ne faceva di cavolate ma va fatto giocare. Secondo me la cosa più raccapricciante è che hai preso Cragno e non gioca, 10 milioni e fa la panchina di Gregorio. Sì, il presidente Berlusconi gli piace di Gregorio, un bravo ragazzo, un bre figliol, ma ragazzi, avete pagato 10 milioni e non gioca Cragno? Cioè qui siamo ai progetti, perché io vedo la formazione, c'è Barberis, ha giocato in B, non è da categoria. Birindelli giocava a Pisa, non è di categoria oggi, Filippo Ranocchia della Juve per ora non è ancora niente, cioè è un buon giocatore ma niente di più. Ed Alessandro non è un esterno da Serie A. La panchina, l'attaccante, c'è ancora quelli della Serie B, cioè il Monza deve continuare a comprare, però poi devi trovare l'amalgama. Secondo me uno come Stroppa non è adatto, non può fare l'allenatore amalgama. Che fa? Ti trasmette lui? Nulla. Secondo me lo sappiamo tutti, lo disse, se ti ricordi, l'avvocato Opi, 1, 2, 3, chiamare De Zerbi, pronto, venga che gli diamo quello che vuole. Ci serve uno così, uno che si prende la responsabilità, si prende tutta la merda addosso e fa lavorare la squadra e migliora quel comparto di giocatori da B che ti sei portato su. Stroppa non te lo fa questo. De Zerbi, Thiago Motta, la gente che è ancora libera, la prendi, si prende la responsabilità la Mourinho addosso e intanto fai crescere la squadra. Magari ci metti dentro Icardi, Acerbi, butto dei nomi a caso che sto leggendo affinati al Monza. Vedi un po', però ripeto che non gioca il titolare del Cagliari per giocare con Di Gregorio. Secondo me è Stroppa che gli dà un premio a questi qui, però in Serie A i premi non esistono. Hai fatto 0 punti, le hai prese da tutti e sei sicuramente la squadra messa peggio, eppure hai fatto 24 milioni di campagna acquisti. Non va bene.
Vi dovevamo degli altri highlights per quanto riguarda le partite che si sono giocate questa sera, sono gli highlights della partita tra Bologna e Verona, le partite delle ore 20 e 45. 1-1 è il risultato allo stadio, Dall'Ara. Tu hai visto la partita più di noi prima, mentre noi guardavamo Atalanta-Milan.
Sì, l'ho detto prima, i soliti difetti del Bologna. Io spero che Sartori, che è lì e che ha creato l'Atalanta di Gasperini, si metta a parlare con Mihajlovic, che c'è bisogno anche di gente che migliori la squadra, perché questa squadra non abbia un giocatore che gli stia accanto a Arnautovic è un problema, che quello che gioca accanto si chiama Orsolini è un problema, perché anche oggi delizia, però poi ti fa quella cavolata lì che non c'ha senso. Sei 1-1, soffri, fai quella roba lì, non è un fallo cattivo, cerchi la palla, sono d'accordo con te, però cacchio, quante volte ti devono resuscitare, poi ributtare in tribuna? Basta, si cede e si va avanti. Adesso avevano comprato i difensori, ma hanno avuto squalifiche, infortuni, era una difesa improvvisata e il Verona ne ha approfittato, ha sfruttato l'unico vantaggio che ha, cioè Henry, gliela dai in aria e hai visto quanto ti arriva in alto. Però Bologna ha i soliti difetti, sono troppo giovani, troppo irruenti, troppo cincischiare, che è un termine, come dire, si guardano tanto, però poi il risultato è 1-1. E per il Bologna, che spende sempre ogni anno 30-20 milioni all'anno, e c'è bisogno anche di fare cosa ha fatto con Sassuolo, tipo una volta andare in Europa terzo livello, perché poi saputo si rompono le palle, lo stadio non glielo fanno fare e la squadra è comunque lì nel limbo, mentre il Verona, ripeto, il filosofo per una volta ha retto, ha fatto il suo punticino. Però Verona è la squadra che, se vedi la rosa con lo Spezia, è da mettersi le mani nei capelli, perché qui non hanno rimpiazzato nessuno, a parte forse Simeone. Poi ha preso Henry, ha preso Piccoli, Djuric, almeno Cioffi butta dentro gli attaccanti, una roba che tipo Gasperini non gli vorrebbe tutti quelli dell'Hellas in attacco, secondo me, sai? Mm-hmm. Cioè dal fatto che l'Hellas ne mette 4 in campo se vuole, e lui no. Però se poi vai a vedere, Baracca va via, dietro non hanno sostituito nessuno. Non so come il Verona pensa di stare in Serie A, ma trovano il miracolo, Lo ha fatto Tudor, lo ha fatto Juric. Però vedendo come li allena Cioffi mi sembra un'altra squadra, cioè vuole fare la filosofia con i piedi a ferro da stiro. 2 o 3 giocatori buoni ce li hai.
E a proposito di piedi
si legge sul ferro da stiro.
Dicevo che a proposito di piedi a ferro da stiro stiamo vedendo l'espulsione di Orsolini, avvenuta questa sera. Vai, continua pure.
Io l'ho data su, Siccome Mihajlovic ci ha sempre preso in giro, l'ha sempre preso per il fondello e poi gioca, basta. Perché ci vuole ora un dirigente che vada a Mihajlovic e dice: senti, lo vendo, perché tanto con questo qui non si va da nessuna parte, cioè può fare un gol da 50 metri come prendere un calcio così, fare un calcio al volo e farlo buttare fuori. Boh, spero a fine mercato Bologna sistemi i suoi problemi, che mi mancano 2 o 3 giocatori nettamente. Cambiaso, ti posso dire da te che sei juventino, fortunatamente gioca in una squadra dove farà tutte le partite, perché non ne hanno uno così.
E sta anche giocando, per quel poco che ho visto di Bologna Verona stasera, ha anche giocato bene, mi sembra, quindi
corre tanto. È Ichi meno tecnico, però nello schema loro è quello lì, deve correre.
Ha anche tempo eventualmente per maturare, perché comunque stiamo ridendo scherzando, parlando di un 2000, quindi comunque parliamo di un giocatore che ha 22 anni, quindi
che però a Genoa tutto il tempo sistema andava male, invece a Bologna quello è il sistema, cioè deve giocare in quella posizione, scalare tanto, crossare, l'hai visto, poi c'è l'attaccante che gliela metti dentro, fa gol. E noi, io vi prendo in giro, però che in Italia Marco Arnautovic dà 20 gol, lo dice anche il fatto che gliela metti lì, lo butta dentro. Se no lo voleva la Juve, il Manchester United come riserva, che tanto entra e il suo lo fa. Poi non ti vince le partite da solo, perché l'hai visto cosa fa, non sì. Prende il pallone e si ferma, perché poi giustamente dice: e non c'è nessuno, devo stare in un campo, limito i miei movimenti. Però è dura in Italia avere uno che si ferma, cioè se non sei Ibrahimovic, ma con lui è praticamente un discorso da 20 anni della sua carriera, si sente Ibrahimovic 2, non lo dovresti fare col Bologna, quello che fa lui, però è più forte della squadra, lo sanno anche loro.
L'ultima partita che manca per quanto riguarda i gol, cioè le partite con gol di questa giornata calcistica, è la vittoria del Sassuolo avvenuta ieri sera contro il Lecce, tra l'altro con un grandissimo gol di Berardi, celebrato moltissimo oggi. Ho letto anche all'estero, ho letto molti commenti entusiasti.
Sì, perché hanno letto del rinnovo del gol, dopo il rinnovo, che ovviamente è ovvio che anche nel mondo Berardi sarebbe stato apprezzato, no? Ti ricordi lo United lo voleva a tempi che c'era Van Gaal, ha deciso di rimanere lì alla 10 e sarà un altro Totti di Natale per l'ISIE, sarà un emblema di una squadra, di un mondo.
A me sembra sempre strano, ma in realtà non lo è, che Berardi è un giocatore che è stato per tanti anni di proprietà della Juventus, la Juventus non ci ha manco mai pensato a portarlo a Torino. Evidentemente c'è, diciamo, c'era un motivo.
Forse c'è un po' di risentimento, conoscendo anche lui come carattere. Può essere che lui non torna alla Juve, non mi hanno mai voluto.
Sì,
sta.
Certo. Perché no, beh, la Juve è stato più vicino a Milan. La Juve credo che in questo momento non lo stia neanche cercando. Però storicamente negli anni passati Berardi è stato sotto contratto con la Juventus per diversi anni e poi alla fine lo hanno lasciato andare. Quando Berardi era considerato da tutti una grandissima promessa del calcio italiano. Evidentemente c'erano dei dubbi che non sono mai stati risolti per quanto riguarda la Juventus. Questo intanto è il gol, comunque realizzato ieri sera, molto bello al volo di sinistra da parte di Berardi, che dà tra l'altro i 3 punti al Sassuolo contro il Lecce. Vai avanti.
L'hai notato la differenza tra avere Erlich e non avere Erlich?
Vai, dilla.
No, zero gol. Zero gol subiti. Bastato così, l'ho detto solo per... Poi c'è questa fissa di Kyriakopoulos Ala, che è una vergogna. Dionisi penso lo faccia per dire non c'ho il cambio, penso sia un suo messaggio: non ho il cambio di Raspadori, faccio giocare lui. Effettivamente mi sembra un messaggio anche forte. Poi Pinamonti, come prima, Scamacca fa le stesse cose, solo fa meno giocate d'improvvise ed è più d'area.
Il Lecce invece come ti è parso ieri sera? Un passo, diciamo, un passo indietro o siamo bene o male sul livello buono fatto vedere peraltro dal Lecce contro l'Inter sabato scorso?
Quello, è quella squadra lì. Però la verità dobbiamo dirlo, dilla tu, è che questo Lecce cambierà dalla difesa tantissimo, perché questa non era la difesa titolare. Quando un TT e Pankračić saranno in forma, se rispettano il talento che hanno e gli stipendi che prendono, sono due difensori da metà classifica, non da salvezza. Perché va spiegata l'operazione Umtiti, perché uno dice Umtiti a Lecce, legge lo stipendio e dice ma come? Chi glielo paga? La città di Lecce?
No, glielo paga il Barcellona, praticamente. Glielo paga, continuerà a pagarglielo, se non tutto, quantomeno in gran parte, il Barcellona. E lui praticamente finirà a Lecce per motivi inspiegabili. Cioè, in realtà il motivo spiegabile c'è, e cioè che il Barcellona bisogna liberare spazi per tessere giocatori. E quindi la soluzione è questa, praticamente, no? Correggimi se sbaglio.
Sì, allora non lo libera a livello di stipendio, nel senso che lo paga tutto il Barcellona. Quindi dici, vabbè, libera l'iscrizione. Però il giocatore, più presenze fa, più Lecce pagherà un indennizzo. Penso. Non lo so, immagino 1 milione se gli va tipo 20 partite, buttiamola lì, 2 milioni, se va tutto bene. E che Barcellona, non, piuttosto che lasciarla andare, dice lo do in Italia, se magari sta bene lo rivendo a 5, 6 milioni, 10 milioni l'anno prossimo, quando dovrò rifare le iscrizioni levo un TT. Però, hai detto bene tu, idem Pongracic, Pongracic dal Dortmund... Sì, viene da 2 anni di infortuni, però cosa fa il Dortmund? Lo paga interamente e lo prende Lecce. Cioè, ha preso 2 difensori che, se sono sani, sono: uno ha fatto la finale mondiale della Champions League e l'altro è stato uno dei migliori prospetti svizzeri in Germania. E Lecce all'improvviso ce li ha centrali. Cioè, sostituisce Cetin e Baschirotto con questi due. Con l'impianto della squadra che abbiamo visto, che poi vediamolo, cioè è una squadra di Corvino. Jumland diventerà un fenomeno, si lavora tanto, corre per 5, Strefezza sta migliorando, però è una squadra che ogni partita lotta, mi sembra inferiore di nomi, però Baroni, diamogli atto di quelli nuovi, è quello che ha fatto la prospettiva più interessante di stare in Serie A. Questo sappiamo fare, giochiamo così. le due partite che ha fatto, ti posso dire, ha preso solo 3 gol, mi sembra bene per essere il Lecce. Poi va capito, è vero che poi farà specie un TT e quell'altro con la maglia loro, con i 25.000 del Via del Mare, che io penso dai tempi di non Chevanton, però da quei tempi lì che non arriva un giocatore che ha vinto qualcosa a Lecce. E comunque un TT, l'hai detto anche tu, ha fatto i mondiali, li ha vinti, e 2 o 3 anni dopo è a Lecce.
Vediamo un po' cosa accadrà praticamente con il con appunto
sicuro
il
sta solo non ha finito.
Scusami.
Di sicuro sta solo non ha finito, perché io ripeto, Kyriakopoulos o Dionisi beve il vino e il whisky la mattina, o è un segnale di mi serve il cambio, cioè vuole un giocatore lì. Non so che giocatore va a pescare Sassuolo, però immagino che chieda un titolare. Io non so quali giocatori può prendere Sassuolo lì alla sinistra, diciamo. Vediamo. Di sicuro i soldi ci sono adesso a Sassuolo, perché Frattesi non è più in vendita e hanno 80 milioni di incasso, quindi qualcosa hanno in mente di fare, non so che giocatore.
Adesso andiamo a vedere gli 0-0 di questa giornata praticamente del campionato di Serie A. Cominciamo dall'ultimo in ordine cronologico. Qui possiamo dire rimpianto per quanto riguarda la Fiorentina? Secondo me sì, perché
assolutamente sì.
Con l'Empoli in 10, secondo me la Fiorentina doveva fare tanto tanto di più, secondo me. Vai.
Sì, l'Empoli la iscriviamo come squadra che farà il mercato all'ultima giornata, all'ultimo giorno al massimo. Mi sa che hanno letteralmente bisogno di giocatori. Cioè, belli giovani, bello il fatto che fanno tanti primavera, però l'hai visto anche te, mi sembra una squadra che ha bisogno disperato di innesti, di gente che dici da categoria. Perché è un bel progetto, ma mi sa che pagano gli Zurkowski, Pinamonti, Cutroni, quella gente lì non li ha rimpiazzati, non ci sono. Fiorentina si è pagato quello, però ricordiamo, ha giocato giovedì, sta giocando solamente per andare in Conference League, cioè in questo momento il campionato italiano, l'abbiamo visto, ha fatto giocare la formazione B 2 partite, una l'ha vinta a culo, questa no, cioè, non c'è riuscito perché la fortuna non gli è bastata, ha giocato meglio, ha dominato, però alla fine Fiorentina sta giocando con l'idea di giovedì vinciamo, prendiamo Barak e la squadra è finita. Forse un centrale e poi la Fiorentina sarà questa. Alla fine se ci metti anche Barak dentro, attendendo Castrovilli, la Fiorentina non è una brutta squadra. Gli manca quell'alternativa dietro. Un giocatore che sano dietro in più con Milenkovic. Poi è una squadra che può lottare. Però in queste due di campionato ha dovuto fare questo esperimento della squadra B. 4 punti. Però con Cremonese ed Empoli potevi farne 6 tranquillamente per come hanno giocato.
Abbiamo visto nel corso del primo tempo una notevolissima occasione per quanto riguarda l'Empoli con destro, una cross in mezzo dove con il pallone che non è stato preso molto bene dal giocatore della Fiorentina. Poi nel secondo tempo, come detto, l'Empoli rimarrà in 10 uomini per l'espulsione del capitano della formazione dell'Empoli, che lascerà la propria squadra in 10 uomini. Inizialmente tra l'altro l'arbitro aveva dato solamente cartellino giallo, in realtà poi col VAR viene evidenziata la chiarissima occasione da gol, perché poi il giocatore della Fiorentina si sarebbe trovato vero distante dalla porta, però effettivamente con 0 giocatori tra se stesso e il portiere dell'Empoli, quindi Luperto è finito negli spogliatoi, e da questo momento la Fiorentina si è trovata in vantaggio di un uomo. Però come detto Gianluca, non è riuscita a concretizzare in 11 contro 10, è un peccato, oggettivamente un peccato.
Sì, possiamo dire che alla Gasperini mi travesto io da italiano. Vedo che i giornali nazionali italiani cominciano a fare il loro lavoro. Prima Jovic è tornato in forma, adesso 4 e mezzo è irriconoscibile. Mettiamoci d'accordo? O è riconoscibile o è ritornato?
Non ho visto i voti li vedrò domani.
Gli ha dato 4 e mezzo la Gazzetta Jovic.
Caspita, quindi proprio una partita alquanto negativa secondo almeno.
Ragazzi, ripeto, stiamo parlando di un giocatore che Gancelotti non lo convocava per mettere Bale perché era grasso, più di Hazard che invece lo convocava. Cioè, è rimesso in forma, sta bene, però è un giocatore che è un 2 anni che non la vede la porta. Ha fatto il primo gol bello con la Cremonese, contro una squadra di esperienza, ha faticato, perché comunque ha trovato gente di categoria, che come dire, benvenuto in Italia, bitch. E ti vanno addosso, sono tattici, ti mettono in fuorigioco, se non ti sai muovere tanto veloce fai fatica, devi avere comunque sempre il piede pronto, se non te la passano non ti arriva la palla, in Italia è così. La sua prima presenza negativa, però ragazzi, due partite ha fatto, poi col Twente non ha giocato, Cabral ha fatto gol, è ovvio che adesso già Cabral sta bene. Vediamo di vincere prima la partita col Twente,
esatto,
poi ne parliamo.
Ricordiamo tra l'altro che appunto per le regole che sono entrate in vigore lo scorso anno la Fiorentina deve vincere, perché in caso di parità, visto che quanto è finita lunedì, la giovedì la partita 2-1 2-2 non mi ricordo, 2-1, ecco, allora come non detto può anche permettersi il pareggio, però in caso di vittoria sarebbe comunque sicura del passaggio del turno, anche con il pareggio ovviamente sarebbe
che in Italia smettiamo di pensare con il Fiorentina deve vincere, perché l'obiettivo è, lo stiamo vedendo anche dalle formazioni fan campionato, vogliono andare in conference, punto. Uh-huh. Prendere i soldi, prendere Barak, il centrale, e quella la squadra. E poi ne parliamo di cosa vuol fare la Fiorentina in campionato. Perché deve giocare anche un'altra competizione, sì, dove le italiane sono strafavorite, perché chissà che trovi. Però quest'anno c'è Villarreal, che io non lo vorrei affrontare, punto. Iperfavorito della Conference League quest'anno, perché Villarreal, come ti ricordi, viene da una quasi semifinale Champions. Con quelli lì.
Passiamo agli ultimi due pareggi di questa, gli ultimi due 0-0 di questa giornata calcistica. Parlando di occasioni sprecate, il nostro buon amico Peppe Cuozzo, che ieri sera era allo stadio di Udine, ha detto che lo 0-0 della Salernitana, contando stesso motivo della Fiorentina, che si è poi trovata in 11 contro 10 per l'espulsione di Perez nel corso del primo tempo, e la considera un'occasione sprecata, un diciamo tre punti persi, o meglio due punti persi, visto che hanno pareggiato. Sei d'accordo con il suo commento, contando anche
la partita? Sì. L'Udinese, ripeto, era superiore di categoria, però ha fatto una partita faticosa, si è fatto buttare fuori Perez con un fallo che si vede che è della scuola Simeone, cioè solo da Simeone invece della trattenuta si dà un calcio da dietro, poi non si è neanche stupito, perché ovviamente scuola Simeone, perché stupizzi, è un fallo da gioco, no, arbitro? Ti ha dato un calcione che neanche, poverino. E la Salernitana non aveva neanche fatto male 11 contro 11, 11 contro 10, la Salernitana non deve concedere all'Udinese mai un'occasione, invece ne ha concesse un paio. D'altro canto, quando ha buttato tutti gli attaccanti dentro, soprattutto Dia, ha creato tante occasioni, però Silvestri è stato fantastico, ha preso anche 8, perché se non ci fosse stato Silvestri la Salernitana avrebbe vinto la partita, però avrebbe, non è a. Quindi la Salernitana ha perso 2 punti nell'occasione migliore.
L'Udinese invece come l'hai vista?
Boh, mi sembra sottile, un po'... Sì, perdere Soppi... il discorso che faceva comunque anche Gasperini, che il mercato non è finito, sei l'allenatore dell'Udinese, perdi il terzino destro e non lo hai, infatti adesso arriva, però devi metterlo lì, allenarlo, ha fatto delle scelte, allora, ha avuto la sfortuna dell'infortunio di Bijol subito, si è fatto male, concussion, l'hanno portato fuori perché comunque l'hanno rimesso in campo, non stava bene. Perez terzino, evitiamolo. Masina centrale, evitiamolo ancora di più, perché mamma mia, cioè è fermo, cioè, è grosso e usa il mancino, fine delle qualità di Masini. Poi c'ha dei giocatori di estremo talento, però manca Beto e soprattutto gli manca secondo me un po' di tranquillità. Sono una squadra forse che sente troppo, che ne potrebbe dare di più, però in Serie A è così, è quest'anno ogni partita conta, perché a parte il Monza, ripeto, tutte c'hanno quelle caratteristiche lì, se non le trapassi non te la fanno vincere facile. Infatti anche la Salernitana, rispetto a quell'anno scorso, sarei d'accordo, un'altra squadra, cioè sì, forse è dietro che dà più dubbi, però dal centrocampo in su è irriconoscibile, cioè questa squadra non sta giocando Ribéry, ma dove lo metti Ribéry, che giocano bene anche davanti così con quelli che hanno Candreva, Dia, Bonazzoli, Vilena, cioè gente che la Salernitana l'anno scorso si sogna, adesso c'è Dia più maggiore comunque l'ha subito messo in campo e spanne avanti per quelle squadre lì, un giocatore lì da, cioè lo voleva Sassuolo, gioca a Salerno, vedete la differenza.
Ci manca all'appello una sola partita, che è quella del Torino, o anche quella della Lazio naturalmente, Torino-Lazio, partita che ha aperto il programma ieri pomeriggio della seconda giornata insieme a Udinese Salernitana, E credo che lo 0-0 finale esprima veramente al meglio quello che abbiamo visto ieri pomeriggio. Io e Matteo Guadagnini abbiamo commentato in diretta la partita. Davvero poca
tanta lotta.
Davvero, sì, tanta lotta, ma poco altro da segnalare. Cioè, davvero una partita noiosetta, francamente. Gianluca.
Beh, il Torino è questo in questo momento. Penso l'abbiate visto, la qualità principale del Torino, no? È quella di Juric, cioè contrasti alti, grande pressione, grinta, lui che ti urla, corri se no ti uccido, li vedi come giocano, però fa concreti. Poi in attacco fanno anche delle belle giocate, ma quante volte le fanno? 3-4 a partita? Ed è, poi se non c'entrano la porta o non comunque creano, cioè la Lazio dopo che hanno cominciato loro a fare un po' i 20 minuti di fantasia e terrore, si sono detti, beh, però siamo la Lazio, piano piano hanno avuto occasioni, però poche. Comunque il Torino
molto
dietro
poche.
L'ha messo bene.
Immobile credo che abbia avuto un'occasione di tutta la partita.
La più importante, però,
è
stato bravo
in Sanche. Credo anche che abbia avuto una palla giocabile tutta la partita, degna di questo nome, quantomeno.
Poi comunque il Torino, ripetiamo, è una squadra che si sta formando adesso, perché per colpa del loro grandissimo presidente, ora stanno facendo gamba tutti.
Però comunque, ridendo scherzando, 4 punti il Torino in classifica, cioè contando,
sì,
contando
le stanno insieme.
Esatto, contando i nuvoloni neri che vedevamo a luglio, agosto, con gente che litiga tra l'allenatore litiga con quello che gli fa il mercato, insomma, 4 punti in 2 giornate mi sembra un buon buonissimo.
No, ma poi se vai a vedere adesso con gli acquisti che sono stati fatti a corsa, anche lo stesso Schurz dietro con Buongiorno e un terzo che sarà Rodriguez o Gigi, penso più Rodriguez. È una difesa che ci sta in Serie A, secondo me anche di buona qualità, di prospettiva. Pur se gli manca quel giocatore fantasia, perché Radonjić sì, ma è intermittente, l'hai visto anche tu, penso con Matteo, ti fa la giocata straordinaria e poi fa un tiro a 100 metri dalla porta, cioè lo devi prendere così. Vlasic è un giocatore di contenimento adesso perché non ha la gamba, ha capito come deve giocare in Italia, però ovviamente evita di fare le figure, quindi fa il giusto. Sanabria non è mai stato Belotti, non lo sarà mai, perché giriamoci poco intorno, non è un 9 da 20 gol. Cioè al Torino gliene manca uno, probabilmente uno che lo metti lì, dici guarda come gli migliora la squadra mettendolo in campo. Però a Cairo ci vogliamo affidare per trovare quell'uno, perché già a trovarne 4-5 ci ha messo un'odissea, ha dovuto menare il direttore sportivo e l'allenatore per prendergliene 4. Di prospettiva, di talento, di gran qualità. Però ora è rientrato Lukic, vediamo come si dispone il Torino. Ripeto, il Torino c'è anche un altro problema che non stiamo affrontando. Maiz e Zaza e Verdi
sono un po' spariti dalla circolazione, effettivamente, sì.
È una buona obiezione, una buona domanda. Io penso che Juric si diverta a prenderli a bastonate, a urlargli contro, però loro ti dicono, poi andiamo 1 milione, 2 milioni, non me ne frega se sto vecchio mi urla, io guadagno i soldi. Però per il Torino è valore zero, non li piazzano da nessuna parte, sono delle tipo Verdi 25 milioni, Zaza 10, Izzo quanto lo pagano. Giocatori che adesso valgono niente, perché non li stai spedendo da nessuna parte e non li fai giocare, perché giustamente Juric ti dice, ma se li meno e non reagiscono, non li metto in campo, piuttosto metto a dopo e Baieie, Sec, metto sta gente qui se devo mettere sti 3. Però Torino ha bisogno di levarli di torno per prenderne uno di talento, ma proprio cristallino. E come fai? Perché ripeto, gli acquirenti per Izzo ci sono, ma Izzo si presenta voglioso o che è già in panciolle? Zaza non lo vuole nessuno, lasciamo stare, non esiste. Boh, non so se secondo te li butta fuori tutti e 3. Secondo me riesce a non buttarne fuori nessuno.
Sono curioso di vedere se riuscirà a prendere ancora qualcuno entro il 31 agosto. Perché
devi mandare via uno di quei 3 però almeno,
certo, chiaro,
per gli
chiaro,
spazi
chiaro.
Che hai. Cioè, Verdi o Zaza Izzo deve sparire da quella squadra.
E per dei 3 chi vedi più sacrificabile?
Izzo perché ha più mercato.
Izzo per esempio, il Monza, effettivamente, contando che ha perso Ranocchia per sembra un grave
2-3 milioni gli dai.
Un infortunio potrebbe andare effettivamente al Monza, cioè comunque potrebbe essere interessato a Izzo.
Ma vedi, perché ha valore, perché lo puoi prendere se lo rimetti in campo un buon difensore. Gli altri 2, Verdi alla Salernitana funzionò, ma quella Salernitana non sono un'altra squadra. Cioè, se non l'ha ripreso la Salernitana, un motivo c'è. Perché Torino chiede tanti soldi, la verità è quella.
Sì, certo, ovviamente.
Boh, per la Lazio, ripeto, c'è da capire Luis Alberto, cioè quando entra in campo cambia le squadre. Io lo farei giocare 90 minuti, ha detto Ciccio Graziani, anche con la febbre. E sono d'accordo anch'io, ma se il giocatore ha chiesto probabilmente posso andare via e non lo mandi via, perché giustamente ti dici ma non te vendo se non mi porta 50 milioni, lo titolo Tocet. Boh. Poi la Lazio è una buona squadra, sulla carta. Mm-hmm. Però vanno visti. E visti contro Torino non sono riusciti a trovare le misure per vincerla. L'hanno ribaltata, ma non gli è bastato. Cioè, hanno preso il controllo, ma come hai detto te, quanti tiri avrà fatto la Lazio? 3, 2?
Non tanti, sì, non tantissimi. Ma in generale non è stata, in generale non è stata una grandissima partita dal punto di vista delle conclusioni. Le statistiche ufficiali Lega Calcio ci parlano di un tiro in porta del Torino, 2 della Lazio. Quindi è stata, già che ieri pomeriggio io e Matteo ci siamo anche abbastanza annoiati, francamente, a guardare la partita. Capita, faceva anche molto caldo Torino, va detto.
Vabbè, però è arrivata la bomba Umtiti e esatto, ha svegliato tutta l'Europa. Ieri sera. Cosa? Chi? Dove?
Prima di andare a vedere, di andare a riepilogare i risultati di questa giornata, parliamo un attimo delle partite di domani, perché domani ci sono altre due partite. Noi dovremo essere in diretta domani sera per seguire Juventus, Sampdoria Juventus alle ore 20:45. Cominciamo dalla Roma, più che altro perché la notizia del giorno purtroppo arriva da dalla sponda giallorossa del Tevere, ed è una notizia brutta, una gran brutta notizia per quanto riguarda la Roma, perché si è fatto male Wijnaldum, e come, frattura della tibia addirittura, per il neoacquisto della Roma, rientra a gennaio, dice la Gazzetta, quindi per i prossimi 4-5 mesi non lo rivedremo, lo rivedremo dopo la fine del mondiale, ma se tutto va bene lo rivediamo all'inizio del 2023, quando il campionato riprenderà il 4 gennaio. Gran brutto colpo per l'ambizione scudetto della Roma, no, perché comunque la Roma è una squadra molto più forte, secondo me può ancora giocarsi, però chiaro che Wijnaldum era stato, diciamo, l'acquisto delle ultime 2-3 settimane, e adesso praticamente la Roma non potrà,
possiamo dire, era quella stata la sorpresa, forse, esatto, perché Dybala, l'abbiamo ripetuto, è un mese che gli scrivevano nella casella postale quando hanno finito le offerte Inter e altre, ha detto va bene, mi date gli stessi soldi che ho chiesto alla Juve, va benissimo. Lui era un colpone, comunque il Parito lo regalava, non lo pagavi neanche tanto, lo stipendio lo pagava Barbarì. Come lo rimpiazzi? Dura, perché poi quando torna vuole il suo posto. È un po' una situazione Spinazzola-Zaleschi, cioè torna a Spinazzola e deve giocare. Zaleschi deve farsi da parte, perché c'è titolare. Non lo so, hanno detto che probabilmente un low cost negli ultimi giorni la Roma proverà a prenderlo.
Eh sì, perché comunque il buco lì c'è.
Penso giocherà Matic a questo punto, cioè il cambio è Matic, e dovranno sudare Matic 30-40 volte di più, cioè deve giocare molti minuti di più di quelli previsti. Penso ne vorranno prendere un altro, però il rischio della Roma è che vai, non so, prendi Frattesi a 30 milioni, è un rischio, perché se non vinci poi sono tutti, cioè vai a spendere 100-110 milioni e come al solito non hai vinto niente. Cioè, se prendi Frattesi, l'obiettivo è dichiaratamente lo scudetto. Cioè, prendi i giocatori appositamente per vincere. Punto. O l'Europa League. Poi vai a vedere la squadra e dici, oh, ma con tutti questi non vinci? Perché poi consideriamo che vogliono Belotti. Perché per avere Belotti devono liberare i posti, mm-hmm, e non ci stanno riuscendo.
Sì. Vediamola. Vai, scusa, continua. No, continua pure, ti ho portato sopra, scusami.
No, vediamo, perché non lo so. La partita, okay, vabbè, domineranno con la Cremonese, però
vediamo le formazioni,
sottovalutiamo la Roma, che con le piccole storicamente l'anno scorso e 2 anni fa è sempre stata quella che ti regala sorprese, soprattutto Marione che impazzisce, perché Pickel fa il tiro della vita e vince la Cremonese 1-0, che ne so.
Vediamo le formazioni, tra l'altro, di Roma Cremonese. La Cremonese dovrebbe, secondo la Gazzetta, si schiererà con Rado in porta. Rado chiamato alla, ecco, diciamo, alla riscossa dopo l'errore di Fiorentina Cremonese.
No, dillo bene, sciagura.
Lo sciagurato errore, si volevo dire, però è una ripetizione. Rado in porta, Vasquez, Bianchetti e Sernicola in difesa. Valeri, Ascacibar, Pickel e Ghiglione a centrocampo. Zanimacchia dietro le due punte, che sono Okereke e Desser. Risponde la Roma con Rui Patricio in porta, Ibanez, Smalling e Mancini in difesa, Spinazzola, Matic, Cristante, Carso a centrocampo, Pellegrini, Dybala dietro l'unica punta che Abraham. Fischio inizio alle 18:30 con diretta televisiva su DAZN.
Hai notato una differenza? Vai. Sento odore di... non gioca Kirikesh? Chissà perché?
No, non gioca Kirikesh, giocano altri tre in difesa al posto.
Appunto, chissà perché, forse hanno capito che Vasquez può guidare quella difesa. ce la fa.
Vediamo invece.
Magari il nonno va dalla panchina.
Su Sandoria Juventus invece, che si gioca alle 20:45, mentre Roma Cremonese si gioca alle 18:30, cosa possiamo dire?
Beh, Sampdoria ogni partita è lotta alla salvezza, diciamocelo. Non ci giriamo intorno, no? Lotta salvezza. Uh-huh. E la Juve che deve fare? Vabbè, ha trovato un Sassuolo senza Erlich e l'ha praticamente triturato. Perché sì, è vero, il Sassuolo ha giocato un po', però al primo tiro, al primo gol della Juve è finita la partita. E ora il problema è fisico della Juve, cioè ci sono troppi infortuni. Di Maria... devono recuperare tanti, non ci sono. Adesso non c'è neanche Bonucci, giocheranno uno, sì, tra Gatti e Rugani.
Sì, Bonucci fortunatamente è un infortunio leggero, però domani per precauzione viene lasciato giusto. Come domani potrebbe anche giocare Bonucci, però preferiscono non rischiare per, diciamo, per motivi futili alla fine, per motivi inutili.
No, però è preoccupante che siano già adesso i problemi, certo, fisici. Comunque lì c'è da fare tre competizioni.
Assolutamente, assolutamente, sì. Più che altro perché sono tutti perché sono tutti infortuni muscolari, più che altro.
Sì. Sì, non c'è un infortunio grave,
traumatico, tibia, diciamo. Vediamo le formazioni. Vediamo le formazioni.
Però io devo ancora risolvere il dilemma dei centrocampisti, perché lo ricordiamo, la mamma di Rabiot, 11 allo United, non glieli danno.
Rabiot che domani gioca. Domani l'ha detto Allegri oggi in conferenza stampa ha detto che oggi Rabiot, oggi, perché siamo già lunedì, questa sera Rabiot giocherà dal primo minuto. Quindi vediamo le formazioni.
Infatti Zaccaria sarà quello che sparirà.
Esatto, domani non gioca.
Non va, toccherà Zaccaria.
Vediamo le formazioni. Secondo la Gazzetta, la Juve si schiererà con Perin in porta, Alessandro, Bremer, Gatti e non Rugani, quindi come secondo centrale, e Danilo come esterno destro. A centrocampo Rabiot, Locatelli e McKennie. Il trio d'attacco composto da Kostic, Vlahovic e Cuadrado. Risponde la Sampdoria con Audero in porta, Augello, Colli, Ferrari e Berezinski in difesa, Vieira davanti alla difesa, Juricic, Sabiri, Rincon e Lieris a centrocampo, e poi Caputo davanti come unica punta. 4-1,
la stessa formazione, c'è, cioè l'unica che può mettere.
4-1-4-1 la formazione della Sampdoria, quindi mette 4-3-3 invece per la Juventus, partita in diretta domani sera alle ore 20:45 su DAZN.
Ciao, io devo vincere, punto. Non ci sono altre soluzioni o discussioni. Vincere e basta.
Non abbiamo ancora le prime pagine dei giornali, almeno credo. Stavo facendo un giretto sui vari...
Posso dire che c'è una persona... È brutto, sì, dire, confermo, che uno gode sugli infortuni, per chiudere il mio devi morire è, sì, il mese che ci ha rotto le palle mangiante coi cosi di Wijnaldum. Karma, bitch. Mi dispiace, perché Wijnaldum anche a me piace, ma karma is a bitch. E per mangiante, giusto così, ci ha rotto.
Beh,
il mese.
Vai.
Ha rotto il cac per un mese e se lo è meritato. Oh, e basta. Sei rotto, piangi.
Il devi morire della giornata, secondo me, è nettamente il Borussia Dortmund, perché la sconfitta che ha subito ieri, credo che sia da record, cioè l'89esimo 2-0 al 95esimo 2-3, credo che non si sia visto mai nella storia del calcio. La roba che diceva più vicina è il 2-1 del Manchester United con il Bayern Monaco in finale di Champions League, però a parte quello, una roba del genere io onestamente non me la ricordo, non so te.
Ma anche Bayern che ne fa 7, passeggia. Sì, Dortmund ha fatto una brutta figura. Poi se vai a vedere Bayern che fa le passeggiate, ne fa altri 7. Non è un bel segnale per la Bundes, che c'è un club sopra tutte. Uh-huh. E c'è poco da fare.
Mentre...
anche per la qualità degli avversari.
Il Pebacco... no, c'è anche un altro devi morire. L'altro devi morire lo riserviamo. Un attimo, che vado a vedere... A descrivere la cosa a dovere, lo riserviamo non tanto all'organizzazione, ma alla giuria delle 25 km di Ostia per quanto riguarda gli europei di nuoto, che comunque insomma ha fatto una discreta figuraccia, secondo me, l'organizzazione e la giuria anche in particolare ieri, annullando la gara di 18esimo chilometro e non assegnando praticamente nessuna medaglia, perché non sono riusciti a capire chi cazzo stava vincendo nel momento in cui c'erano tra l'altro 3 italiani in testa, mi sembra, giusto?
Chi è che è primo? Non lo so. Via, fermare la corsa, non si è capito.
Insomma, mi sembra una cosa abbastanza grave, francamente, anche un po'. Al di là del fatto che hanno tolto le medaglie agli italiani, però comunque è veramente una cosa grottesca,
no,
per un europeo è veramente grottesco, è una cosa di questo tipo, ma sarebbe grottesco anche per un campione italiano, francamente, non è meno grave a seconda della grandezza della competizione. Pebacco invece cosa vogliamo dare per questa settimana?
Ma ti direi, vabbè, la Premier ha dato talmente tanti entusiasmi, cioè West Ham a 0 punti, il Chelsea che crolla al Leeds, Brighton quasi in testa, lo darei.
Beh, Kvaratskhelia, innanzitutto, perché
Sì,
comunque
è l'MVP del
è
campionato,
nettamente
in questo
l'MVP del
momento è
campionato in
lui.
questo momento. Nettamente, dopo 2 giornate, è nettamente l'MVP del
Penso,
campionato.
se tu mi fai MVP campionato, prima giornata lui, seconda giornata lui. Finiamo, perché è l'unico che ti ha dato l'impressione,
Esatto.
ma minchia che giocatore.
Sì. Allora andiamo a vedere i numeri della giornata, visto che non li abbiamo dati in precedenza. Andiamo a vedere tutti i numeri di questa giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A, per quanto riguarda la seconda giornata. Giocate ieri pomeriggio Torino-Lazio 0-0, Udinese Salernitana 0-0, giocate ieri sera Inter-Spezia 3-0, Sassuolo-Lecce 1-0, giocate oggi pomeriggio Empoli-Fiorentina 0-0, Napoli-Monza 4-0, questa sera Atalanta-Milan 1-1, Bologna-Verona 1-1, domani, o meglio oggi ormai perché siamo già lunedì, Roma-Cremonese alle 18:30, Juventus alle 20:45, diretta televisiva per entrambe le partite su DAZN. La classifica della Serie A dopo 2 giornate: Napoli-Inter in testa con 6 punti, Milan-Atalanta-Fiorentina, Lazio-Torino 4, Juventus-Roma, Sassuolo-Spezia 3 punti, Bologna-Empoli-Salernitana-Udinese-Verona 1 punto, Cremonese-Sampdoria-Lecce e Monza a quota 0, Juventus-Roma-Cremonese e Sampdoria una partita in meno. La classifica dei marcatori dopo 2 giornate: Kvaratskhelia in testa con 3 gol, seguito da Arnautovic, Henry, Osimhen, Rebic e Vlahovic a quota 2, Becao, Bennacer, Berardi, Bianchetti, Bonaventura, Calhanoglu, Cissé, Correa, Cristante, Di Maria, Diaz, Dumfries, Hernandez, Immobile e molti altri che sicuramente sto dimenticando, sono dietro a quota una segnatura. Abbiamo anche per esempio Jovic, Kim, Lasagna, Lobotka e Lukman, per esempio tre giocatori già con un gol in Serie A. Il prossimo turno del campionato di Serie A del prossimo weekend, la terza giornata, che si articolerà in 3 giorni, cominciando da venerdì. Venerdì alle 18:30 Monza-Udinese, alle 20:45 Lazio-Inter. Sabato alle 18:30 Cremonese-Torino e Juventus-Roma. Alle 20:45 Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo. Domenica alle 18:30 Salernitana-Sampdoria, Verona-Atalanta. Alle 20:45 Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli. Le tre proposte per quanto riguarda Sky la prossima giornata sono sicuramente la partita del Milan, perché lo ricordo a memoria, sabato sera alle 20:45 Milan-Bologna in diretta su Sky. Poi su Sky andranno anche Cremonese-Torino sabato alle 18:30 e domenica alle 18:30 Salernitana-Sampdoria. Comunque tutte le partite, tutte 10, sono come sempre in diretta su DAZN. È tutto per questa puntata dei Pallonari, quindi io ringrazio Gianluca Croce che mi ha fatto compagnia fino a quest'ora. Buonanotte Gianluca, grazie.
Buonanotte, ripeto, Como, ascoltami Fabregas, senti me. Carius, sì. Domani, portalo in Italia. Vedi quanto ti cambia la stagione. Così.
Grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Dovremmo essere di nuovo in onda domani sera dalle ore 20:40 circa per seguire Sampdoria e Juventus. Comunque, sicuramente ci sentiremo il prossimo weekend per la terza giornata di Serie A. Sicuramente domenica sera, appuntamento alle 23 con una nuova puntata dei Pallonari. Grazie per averci ascoltato. Buonanotte, alla prossima.
Insieme da 25 anni per la stessa passione. È la forza delle connessioni. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.